Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per la puntata di Radio Librarte, concept e cura di Giacinto di Pietrantonio, che salutiamo. Ciao Giacinto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E allora siamo qui per parlare, come dice il titolo stesso della trasmissione, di libri di arte, di ciò che è inerente a queste discipline, e lo facciamo all'interno della radio. Siamo in compagnia quest'oggi di Gabriele Sassone, a cui diamo il benvenuto e che ringraziamo di essere qua con noi. Buongiorno Gabriele.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Ben trovato, Gabriele Sassone, una breve presentazione. Insegna Critical Writing alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Ed è collaboratore di diverse riviste, tra cui possiamo citare Il Foglio, Mus Magazine, Camera Austria, Flash Art. Quindi deduciamo che è storico dell'arte, critico ed anche curatore, nonché scrittore, vero Gabriele?
Allora, di formazione sì, poi pian piano ho preso la via dell'eresia e quindi mi sto dando tanto alla contaminazione, però sì, di formazione storico dell'arte, critico d'arte.
Benissimo, Giacinto di Pietrantonio, critico d'arte, curatore storico dell'arte e docente all'Accademia di Belle Arti di Brera, a cui cedo la voce. Prego, Giacinto.
Grazie Federico, benvenuto Gabriele
Grazie.
a questa nuova rubrica di libri d'arte intorno all'arte. Come ben sai, ti abbiamo invitato perché tu hai pubblicato recentemente un libro che si chiama Uccido l'unicorno per il saggiatore, per la casa editrice Il Saggiatore. Ed è un libro praticamente che si occupa di, come dire, un libro che parla d'arte, di sistema dell'arte, del lavoro, ma partendo da un'esperienza biografica, autobiografica praticamente, no? Quindi mette insieme, diciamo, una narrazione quotidiana con le riflessioni teoriche sull'arte e anche un'indagine da un certo punto di vista che vede questo mondo in una maniera un po' con un occhio molto critico, insomma, un occhio tratto. Per esempio, ci sono anche delle riflessioni che non si trovavano più nei libri d'arte da tempo, tipo come l'antiimperialismo, oppure, non so, la divisione del lavoro, cioè, cose che fanno pensare appunto a un'impostazione marxista, insomma, a un neomarxismo, insomma, anche con gli autori che citi, anche se per esempio Marx non viene mai citato direttamente, però ci sono tutta una serie di autori che tu citi nel libro, ma non è che lo citi solo come una citazione, ma poi rifletti. Infatti il libro è tra una, come si può definire, tra un romanzo e un saggio, perché adotta i due anche più livelli di scrittura. Quindi un libro che è un racconto, che praticamente prende a pretesto una chiamata notturna alle 11 di sera per sostituire una persona che non può più, adesso non diciamo ancora cosa, poi ne parli tu, per sostituire una persona che non può più essere presente per la mattina dopo. Però per poter sostituire questa persona non puoi andare solo lì e basta, ma devi preparare qualcosa che ti accompagna in tutta la notte. In questa notte, praticamente, infatti il libro inizia, sono diciamo 10 capitoli, il primo si chiama Notte e l'ultimo si chiama Alba. Gli altri capitoli non hanno un titolo, sono numerati l'uno all'otto i numeri romani, e poi magari ci dice anche perché, e quindi si snoda tra un racconto di vita privata, di memorie, di studi, di esperienze, insomma, quella che una volta appunto si chiamava Arte e Vita, ed è il titolo Uccidi l'unicorno. Quindi la prima domanda che ti faccio, che in realtà sono due domande, la prima è: come ti è venuta l'idea di scrivere un libro, no? La seconda: perché questo titolo? Quindi, diciamo, questo l'hai scritto durante la pandemia o ci stavi già lavorando? Perché questa è la domanda che dobbiamo fare a tutti.
No, è una domanda più che legittima, grazie per l'ottima presentazione. È un libro di fatto che prende tanti anni, quelli che vanno dalla mia formazione post-universitaria, quindi quando non ero ancora consapevole di volere fare un libro, ma in realtà stavo già registrando tutto nella testa, sulla base delle mie esperienze, sulla base delle esperienze dei compagni di viaggio. E è un libro che è nato inizialmente come un romanzo puro, ma che poi pian piano si è ibridato, grazie anche all'ottimo lavoro che ho potuto fare con la casa editrice, con Il Saggiatore, che è una delle poche realtà in Italia attente a questa nuova, tra virgolette, nuova corrente che si definisce narrative non fiction, quindi dove la narrazione, la finzione, la realtà si mischiano fino a confondere i confini tra le parti, e quindi di fatto è stato un processo molto lungo. La scrittura vera e propria si è ridotta in un anno e mezzo, perché per come lavoro io la parte più impegnativa è sempre la progettazione, lo studio e poi la riscrittura, la revisione. È un libro che ho lavorato tantissimo anche dal punto di vista formale. Come hai ben detto tu, il mio interesse è quello di essere cross-disciplinare, cioè intanto stare fra l'arte, la vita reale e la letteratura, ma anche rispetto ai registri di scrittura, quindi intercettare ciò che mi serve dalla narrativa, ciò che mi può servire dalla saggistica, dalla scrittura accademica, e poi anche dal memoir, dal ricordo personale. Quindi ho cercato di costruire un grande collage, un archivio, quindi dove anche tutte le informazioni in un certo senso si perdono quella gerarchia abituale fra contenuto alto e contenuto basso. È un libro fatto per frammenti, e dove addirittura ci sono informazioni totalmente inutili, come, non lo so, il fatto che registro le calorie dei cibi che mangio, piuttosto che la circonferenza del bicipite di Schwarzenegger. Che possono stare alla pari con...
Quasi come la tua spalla, no?
Sì, è enorme. Ho scoperto che è 58 centimetri di circonferenza. E però, ecco, mi interessava costruire una narrazione antimonumentale sull'arte, quindi che in qualche modo la potesse leggere da più parti e che usasse
però l'arte. C'è anche, scusa, sì? A livello di vari alter ego in qualche modo di Schwarzenegger e viceversa, e di l'episodio di Rocky Balboa, no, di Stallone, cucito sì, all'analisi del grande evento di Duchamp al Museo di Filadelfia, che forse magari vale anche la pena raccontare, insomma, perché è un episodio poco conosciuto, però mette in luce tante idiosincrasie, insomma, del mondo dell'arte.
Sì, difatti, come hai ben spiegato, l'alter ego, il protagonista della vicenda, è un insegnante, padre da poco, quindi che dorme pochissimo e male, e che si trova all'ultimo momento a dover sostituire un ospite di pregio, come potresti essere tu, a un convegno. Perché
semplicemente... per il pregio.
È vero. Perché perde il volo, e quindi in una notte, che è veramente un'esperienza che mi è capitata, e grazie a quell'esperienza ho capito che avrei potuto insegnare, fare una serie di cose, insomma è stata una notte di formazione vera e propria, si trova a realizzare queste slide, no? Questa presentazione per il convegno, che sono un'occasione da un lato per riflettere sull'arte, sulla figura dell'artista, anche in maniera un po' provocatoria, un po' scimmiottando il modo con cui i manuali cercano di capire che cosa sia un artista, che secondo me è una figura che comunque continua a sfuggire, perché reagisce, si riconfigura continuamente, e nell'esordire in questa presentazione parte per esempio dall'analizzare il rapporto che Duchamp aveva con il rifiuto del lavoro. E fra le varie cose racconta, l'immagine del grande vetro diventa un pretesto per ricordare un episodio che è capitato nel 2009, quando a Filadelfia va al museo di arte moderna per vedere il grande vetro, ma anche per vedere la statua di Rocky Balboa, perché da piccolo si è formato sui film di Rocky Balboa. E quindi fa la scalegnata di corsa, come emulando un po' non solo il protagonista della saga di Stallone, ma anche l'orda di fan che normalmente si piega a fare di corsa tutti e 100 rotti gli scalini, arriva in cima e scopre che la statua non c'è, ed è delusissimo, perché per lui è vero che magari non è una statua che rientra nei libri di storia dell'arte, ma è stato un grande simbolo della sua giovinezza, e scopre che, in quanto opera non d'alto livello, è stata declassata in basso alla scalinata vicino a una fermata del pullman. E quindi si chiede, dopo aver visto anche il grande vetro, che è un altro punto importante della sua formazione, il grande vetro dentro la sala del museo, e all'opposto lì rimane deluso perché gli sembra un pannello informativo, perché sull'opera ovviamente da Harald Zeman a tanti altri hanno scritto delle parole incredibili, e di fatto prova a fare questo esercizio, a dimenticarsi il discorso costruito sull'opera, a guardare semplicemente l'opera, e fa fatica a capire che cosa distingua, a livello così di impatto visivo, l'una, il grande vetro, dalla statua di Rocky Balboa.
Sì, non è il suo... Sì? Scusa, perché proprio su questo discorso, perché poi tu in quel pezzo, diciamo, che dedichi tanto spazio a questa riflessione, parli proprio del fatto anche che il grande vetro, in realtà, per come tu l'hai visto, cioè non è un'opera esteticamente forte, cioè rispetto a tutte le altre opere che gli stanno intorno, non questa scultura che rappresenta Rocky Balboa, ma le altre opere che sono presenti nel museo, formalmente in realtà appunto questa opera ti sembra, come dire, debole, no? E tu dici, adesso dico una cosa che magari più o meno, adesso non ricordo esattamente, ma più o meno il senso è questo, è far addrizzare insomma i capelli, insomma, a morti.
Sì. Sì, è una provocazione, ovviamente, così come una provocazione dire che un artista, perché diventa un po' il leitmotiv dei capitoli, dire che un artista si differenzia da una persona comune perché matura un proprio sguardo. Cioè, il romanzo cerca anche un po' o meglio, il tentativo di questo insegnante è anche quello di cercare di svincolarsi dalle formule o dai modi con cui normalmente guarda l'arte o cerca di definire l'arte, e diciamo riesce a far tutto tranne che a darsi delle risposte. Cioè lui ragiona in maniera privata, perché mai in un convegno o tantomeno in un'intervista alla radio o in un testo direbbe una cosa del genere, e però lì se lo chiede, dice, ma effettivamente davvero ti ha colpito così tanto, oppure la lettura di Zeman, per esempio, o la lettura di Duchamp stesso è più forte dell'opera? Se lo chiede, non arriva a darsi per fortuna una risposta, perché è bene, per quanto mi riguarda, che i libri appunto non abbiano l'ambizione di dare per forza delle risposte. Però
c'è una linea di pensiero che comunque che pensa questo, che riflette su questo, cioè sul fatto che certe opere d'arte contemporanea è più importante l'interpretazione che viene data che l'opera in sé, insomma.
Sì, se lo chiede. Io poi, essendo insomma un amante anche dell'ottima scrittura per l'arte, ricordo per esempio che in questo catalogo Le macchine celebi, che è insomma stato edito più volte dalla prima mostra fatta da Harald Zeman, ci sono veramente dei testi incredibili, e lo stesso Duchamp, quando ne parla, sia nelle biografie che possiamo leggere che anche nei suoi scritti, veramente attraverso quell'opera riesce a raggiungere delle punte altissime anche di poeticità. E però è un esercizio molto difficile quello di liberarsi del discorso e per usare un termine marxista della sovrastruttura, per dire che cos'è effettivamente il grande vetro e che cos'è Rocky Balboa, cioè cos'è questa statua. Lui se lo chiede e ovviamente non arriva a nessuna conclusione. Quindi... Non lo so.
Però poi un centro del tuo discorso, del libro, è chi è, come, quando si diventa artista, no? Come quando una persona comune, con un leitmotiv che praticamente accompagna, è la domanda di ogni diapositiva, mi pare che le diapositive sono 27-28 in totale, ognuno presenta un argomento, un problema, insomma così, e ognuno per arrivare a una domanda tipo appunto come quando una persona comune diventa un artista. E ci sono insomma come quando decide come campare, come sostenere economicamente la propria produzione, quando possiede uno studio, cioè da cose un po' più anche a cose più normali, cioè, si dipinge quando uccide la propria giovinezza, e questo ha a che fare col titolo anche del libro, quando matura il proprio sguardo, quando decide di far parte di un'istituzione, quando la sua vita coincide con le opere d'arte, quando trova abbandono il proprio maestro, ma poi ce ne sono ovviamente anche, anche altre. E poi tu metti in bocca anche altre persone delle riflessioni lapidari che io ho trovato anche molto interessanti, per esempio come quando si dipinge si è sempre giovani, che è quello che tu fai dire al padre di Palmiro.
Bravo,
che è un'invenzione, no?
Sì.
Che però fa parte sempre del marxismo, perché Palmiro Togliatti poi. Non ci avevi pensato.
Vabbè. Bravo.
Comunque sono tutta una serie di nomi, Bruto e altri, Rino, di personaggi che tu appunto dici, dichiari di aver di aver vissuto con loro, insomma,
sì, fanno parte
del, insomma della tua vita, dove dici io potrei anche mettere il loro nome, ma non li metto, anche se poi su alcuni si capiscono, perché quando tu parli della di un gallerista, la galleria che tu arrivi e
bravo,
trovi il magazzino a vista, è chiaro che parlo in via come lì a Lambrate, insomma, così via. Cioè, da alcuni segnali, c'è cioè uno che è addentro ovviamente al mondo dell'arte, riesce insomma ad arrivare ai veri nomi, insomma. Oppure per esempio sempre l'arte è una fuoriuscita, mai un punto d'arrivo, se ho trovato, oppure l'io non è mai un autoritratto, insomma, delle riflessioni cioè molto secche ma molto dense, insomma, secondo me, perché da lì tu puoi veramente fare un viaggio, fare una
Ti ringrazio per la
riflessione.
Ti ringrazio per intanto aver colto così tante cose e tutte insieme, e rispondo alla seconda domanda e poi a tutte quelle che mi hai fatto. Allora, il titolo ovviamente si spiega nel terzo capitolo e ha una spiegazione molto semplice: è un atto di crudeltà verso se stessi, cioè uccidere l'unicorno. Di fatto appare sotto forma di allucinazione a questo insegnante padre totalmente insomma stordito dall'insonnia, dai pianti del bambino, dal lavoro, ed è uno scontro fatale con la propria giovinezza, cioè in questa notte di formazione è un po' una resa dei conti fra quello che ha lasciato, quello che sta facendo e quello che arriverà.
Sì, poi ti racconti un po' come un imbranato, insomma. Poi...
Ma un po' è vero, perché per esempio anche, non so, ci sono diversi episodi come quello del cavo del computer che fa saltare la presentazione, insomma,
sì, di autosabotaggio. Che è successo a tutti, poi,
Esatto, non credere. Di autosabotaggio che purtroppo sono veri.
Lapsus freudiano.
Sì. E, no, allora, rispetto...
E poi quando tu parli anche della cave, delle teorie che noi siamo della vulnerabilità, tirando fuori anche Preciado, oppure la magia siberiana, tutto il pensiero magico in cui la belva diventa preda quando si vuol far prendere, quando si costituisce, insomma, diciamo, ecco.
Sì, è un modo questo qui, da un lato, per analizzare il sistema dell'arte, come abbiamo già detto, ma anche per analizzare se stesso, non solo come professionista, ma come uomo, nei suoi successi e nei suoi fallimenti. Le formule che hai citato, e che sono tante, è un modo anche un po' provocatorio rispetto a quei libri o quei manuali che tentano di ridurre la complessità dell'arte, delle persone che popolano il mondo dell'arte, a pura formula. Per me è un'operazione che non porta delle soluzioni. Lui ci prova e in effetti è l'ennesimo fallimento, perché nessuna di queste componenti può determinare che cosa implichi di passare da persona comune ad artista. Se lo chiede anche Boris Groys in Going Public, e nemmeno lui riesce a darsi una risposta. E di fatto la domanda a me era sorta al contrario: quando si smette di essere un artista? O potrei anche dire, quando si smette di essere un calciatore? Cioè, rispetto alle professioni, quando si smette di essere qualcosa? E quindi, prima ancora di capire quando si smette, mi interessava capire quando si comincia. Anche uno scrittore. Io sono diventato scrittore dal momento che ho pubblicato, lo ero già 10 anni fa senza saperlo, al primo tema delle elementari che ho fatto, dove ho capito che mi piaceva scrivere, non lo sono ancora diventato perché non ho raggiunto.
Tu dici che ti interessa l'arte perché c'era tuo papà operaio e una ditta di imballaggi, di scatola di imballaggio, sì, che disegnava.
È vero.
Sul foglio millimetrato, le cose bisogna per il lavoro, insomma,
sì.
Perché parti anche dall'inizio, in realtà la prima pagina parla della tua infanzia, di questi nodi alla gola, di queste ombre alla gola, insomma, che ti porti dietro.
Sì, lì è proprio il momento in cui è proprio il momento, quella scena lì in cui mio padre si sveglia presto e si prepara per andare in fabbrica. Io sono a letto, lo sento, e da un lato vorrei andare con lui, dall'altro ho paura di svegliarmi, dover andare a scuola, e quindi già lavorare in un certo senso. È il momento in cui ho capito che cosa avrei voluto fare, riflettendoci in questi anni. Cioè che avrei voluto lavorare con l'arte nel senso più ampio, includendo anche la scrittura, la narrativa, eccetera. E il lavoro di mio padre, così quello come di mia madre, che invece ha fatto la casalinga, che è stato, adesso essendo io padre, capisco, un lavoro faticosissimo, mi è sempre servito come metro di misura rispetto al mondo esterno. E la questione del lavoro è molto importante, perché anche gli episodi di cui parlavi prima, di Palmiro, Rino, Bruto, che sono ovviamente delle specie dei grandi Frankenstein che si muovono nel mio romanzo, e di cui racconto le prime esperienze, i primi successi o i primi fallimenti, hanno come punto centrale il lavoro, cioè quella fase delicatissima che sta fra l'ottenimento di un diploma accademico, di una laurea, e l'inizio della carriera vera e propria. Una fase che io stesso, pur essendo stato molto fortunato a trovare comunque una via d'uscita, a fare il mio percorso, purtroppo rispetto a tante conoscenze o amici o colleghi dell'epoca, è una fase in cui davvero la maggior parte delle volte si abbandona o si smette per mille motivi. Ed è un lavoro complicato, quello di, o meglio, è un'attività complicata quella di cercare di emergere in un sistema comunque molto ampio, internazionale, ma tutto sommato ristretto, competitivo e con poche risorse economiche. Quindi davvero delle volte, e immagino tu con l'esperienza infinita che hai lo saprai, resistere è una cosa fondamentale. Ecco perché quindi il protagonista, e come lui anche tutto il bestiario di amici e di conoscenti di cui racconta, si attacca alla forza degli artisti, alla forza degli scrittori, da, non so, Duchamp, ma anche Van Gogh. Leggendo le lettere della sua giovinezza, veramente mi sono commosso all'epoca, le ho rilette per scrivere il libro, e mi sono commosso per altre cose, perché dentro c'è una forza che delle volte supera addirittura quella dei quadri, ma anche Joseph Beuys, Pollock, e così come gli scrittori di qui.
Sì, che poi con Joseph Beuys c'hai anche come con Duchamp un po' di perplessità, quando tu dici anche, ma questa è una cosa che non sei il solo comunque.
Che è un po' vanitoso.
Ci fa o ci è, nel senso che cioè lui ci crede alle cose che fa, o è solo per nutrire il proprio ego, perché questa cosa del nutrimento dell'ego corre insomma anche in altre parti del libro. Adesso però ci stiamo avviando a chiusura, io ti farei l'ultima domanda che comunque tu poni anche nel libro, che è, perché poi non è che lo possiamo raccontare tutti, dovete comprare il libro, i libri
bravo,
si comprano,
grazie.
Non si fanno regalare, oppure si comprano per regalarli, ma non si prendono a gratis, praticamente tu a un certo punto citi Pollock verso metà del libro, ma anche verso la fine, che si chiedeva, quando non riusciva a cavare un ragno dal buco, non riusciva a capire cosa stesse facendo, come emergere e via dicendo, ma in fondo non ne vale la pena. Ecco, ma ne vale la pena?
Cioè, guarda,
questo libro basta la pena, per
sì,
esempio.
Io in generale ho usato il libro per capire quali sono le motivazioni per cui lottare, per cui ne vale la pena. Una su tutte è il figlio, che sembrerà una cosa esterna all'arte, ma l'amore o l'apertura di cuore che porta un bambino ti permette di superare qualsiasi cosa. E ancora prima della nascita di un figlio, l'amore che ho per l'arte o la letteratura, non tanto come, sai, un hobby o come un lavoro, ma proprio come un modo di esplorare il mondo ed esplorare noi stessi. Quindi bisogna trovare le proprie motivazioni e non farsi scoraggiare, perché è tutto fatto per, in un certo senso, metterti nelle condizioni di mollare. Quindi in realtà bisogna trovare le proprie motivazioni e trovare quella forza, quell'amore dietro alle cose per dire mi interessa, lavoro, ci tengo, vado avanti.
Bene, grazie Gabriele. Diciamo che abbiamo passato una interessantissima mezz'ora, molto anche piacevole, non solo interessante, che sono cose che vanno insieme secondo me. E il tuo libro, appunto, come abbiamo cercato di raccontare, è un libro interessante, piacevole, che scorre, perché è uno dei problemi anche dell'arte è quella di raccontarli in maniera comprensibile, scorrevole, quindi è un libro che possono leggere anche i non specialisti, che consiglio vivamente a tutti, e ricordo il titolo, l'autore Gabriele Sassone, Uccidi l'unicorno, il saggiatore.
Giacinto, grazie, è stato un piacere, grazie per l'invito e grazie anche a Federico.
Grazie Gabriele, un caro saluto, a risentirci su Radio Arte e su Radio Librarte.